la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 4 minuti, apriamo questa puntata, l'ultima della settimana, venerdì 12 settembre, della nostra newsline, l'informazione mattutina su Controradio, che poi viene costantemente aggiornata sui nostri canali crossmediali e negli appuntamenti radiofonici delle 12.45, della newsline delle 18.45. Informiamoci anche sul tempo per oggi e naturalmente per il weekend. Lo facciamo con Giorgio Bartolini dall'AMMA oggi. Buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, andiamo verso un fine settimana con qualche sprazzo di bel tempo, perlomeno, Bartolini, ci dica di più.
Direi di sì, anche se nella giornata di domani, soprattutto però dal tardo pomeriggio, è atteso un nuovo veloce peggioramento che porterà qualche pioggia soprattutto tra la sera di domani e la notte tra sabato e domenica, con qualche residua precipitazione domenica mattina nelle prime ore. Poi per il prosieguo della giornata di domenica il tempo sembra tornare a ristabilirsi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, qualche nuvola in più è attesa soprattutto sul nord-ovest, dove ci sarà la possibilità anche di qualche piovigine, soprattutto sui rilievi. Oggi venti deboli generalmente occidentali, mari tra poco mossi a sud dell'Elba e mossi a nord dell'isola, temperature pressoché stazionarie. Domani abbiamo detto peggiora dal tardo pomeriggio, ma fino a quel punto il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche nuvola in più sulle zone settentrionali al mattino e qualche nebbia foschia nell'interno fino alle prime ore della mattina. Andrà sicuramente meglio domani al sud, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Domenica abbiamo detto qualche residua precipitazione in mattinata, poi nel pomeriggio la tendenza andrà verso un'attenuazione della nuvolosità un po' ovunque. Quindi notizie abbastanza positive, perché il peggioramento che è atteso tra domani e domenica sarà soprattutto tra la sera di sabato e la notte tra sabato e domenica.
Davvero un breve flash in conclusione sulla tendenza per la prossima settimana, poi ne sapremo di più anche nella trasmissione di Jimmy Tranquillo della domenica mattina, sempre con voi.
Sì, al momento sembra che la prossima settimana sia caratterizzata a tempo più stabile, prevalentemente soleggiato, magari faranno la comparsa delle nebbie in qualche zona più interna, nebbie che comunque si dissolveranno in mattinata, ma sembra che le perturbazioni effettivamente si spostino ancora più a nord, andando a interessare l'Europa centro-settentrionale.
Insomma, un inizio scolastico perlomeno senza pioggia sarebbe importante, anche perché appunto già la cantierizzazione sta comportando diversi disagi, la circolazione sarà particolarmente delicata soprattutto lunedì mattina, anche con lo sciopero dei trasporti di cui poi vi racconteremo. Grazie Bartolini, grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo in newsline.
Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
La festa più attesa torna a Pistoia, quarta festa delle feste, sabato 13 settembre al Circolo Arcile Fornaci. Dalle 17 giochi per bambini, spazi associazioni, street food and drinks e cena a seguire. Alle 21, concerto dei Pancake. Apre la sera il gruppo vincitore del contest Fornace Sonora. Quarta festa delle feste, sabato 13 settembre al Circolo Arcile Fornaci, via del Fornacione 52, Pistoia. Info, canali social, Circolo Arci Fornaci.
Contesto, Festival di Storia Contemporanea, prima edizione.
A Empoli dal 12 al 14 settembre eventi, incontri, dialoghi e musica con al centro una domanda. La storia può essere contemporanea? Ospiti Carlo Greppi, Alessandro Vanoli, Alberto Mario Banti, Bruno Settis, Giulia Albanese, Woldelul Kelati Dirar, Anna Foa, Isabella Insolvibile, Miguel Gotor, Benedetta Tobagi, Giorgio Zanchini e Giovanni De Luna. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Info e programma completo su contestofestival.it.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
Contro Radio.
Alle 8 e 10 minuti nella nostra newsline vi diamo conto delle principali notizie di oggi. Già abbiamo fatto cenno all'inizio dell'anno scolastico, ci torneremo tra pochissimo in diretta con il nostro prossimo ospite, apertura anche dei giornali locali di oggi, da Repubblica, ritorno a scuola tra gli ostacoli, troppi precari, aule chiuse, lunedì via le lezioni per 437.000 studenti in Toscana, le proteste dei sindacati, il caso dei supplenti e i presidi si dividono sulla riforma della maturità. Ma la foto notizia, quanto mai suggestiva, ha a che fare con Santa Croce. Se diciamo Santa Croce, non può che non venirvi in mente Genius Loci, tra Lucarelli e il jazz di Rava il titolo. Stiamo parlando dell'edizione di quest'anno del festival che tanto successo ha riscosso tra il pubblico non solo fiorentino, organizzato dall'Opera di Santa Croce con Controradio e Controradio Club, giunto all'ottava edizione e quest'anno dedicato alla pace. Dal 24 al 28 settembre, 5 giorni di concerti, talk, performance tra la Basilica, il Cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi e la Cappella Pazzi e il secondo chiostro, davvero un'occasione, un cartellone da non perdere. E allora ieri c'è stata la presentazione, sentiamo questo speciale curato da Domenico Guarino, che ha raccolto le voci dell'assessore alla cultura del comune Giovanni Bettarini, Stefano Filipponi, segretario generale dell'Opera di Santa Croce, il direttore di Controradio Marco Imponente, quello artistico Enrico Romero e la vicepresidente della Fondazione CR Firenze Olivia Scaramuzzi.
Sì, interpreta l'anima di un luogo che c'ha un po' il cuore di Firenze, che è Santa Croce, e sviluppa un discorso pieno, ampio sulla spiritualità, sulla contemporaneità, sulla musica, sul rispetto. Particolare presenza di Michelangelo Pistoletto nella sua, appunto, presenza non solo come artista ma per la sua riflessione sulla contemporaneità, sul rapporto tra arte e contemporaneità.
Il festival cresce come programmazione, cresce anche come obiettivi. Abbiamo deciso che al di là della presentazione del complesso monumentale fosse importante sollevare dei temi importanti per la comunità, quindi svolgere in maniera un po' più forte un ruolo un po' di indirizzo e di collegamento tra i valori che Santa Croce incarna e la visione che oggi abbiamo del mondo e i problemi da affrontare.
Noi come Genius Loci abbiamo un pubblico consolidato nelle 7 edizioni che abbiamo realizzato. Quest'anno vogliamo dare una particolare, diciamo, impronta dedicata appunto al pubblico più giovanile attraverso l'organizzazione di alcuni concerti, quello di Emmanolde, dei Citron Citron e di Frida Bollani Magoni, quindi di aprire a questo nuovo pubblico, sempre nell'ottica di far frequentare questo luogo alle persone e quindi poi scoprirne, diciamo, quelli che sono un po' i tesori.
E iniziamo con un'anteprima estremamente interessante di cui siamo molto orgogliosi, è la seconda volta che viene fatta in assoluto, non è una cosa che gira normalmente intorno. Carlo Lucarelli che parlerà del lato oscuro, noir e terrifico delle favole e come spesso e volentieri sono addirittura tratte da dei fatti neri di cronaca dell'epoca. Abbiamo il duo straordinario fra la tromba di Enrico Rava e il pianoforte di Fred Hersch, un fuoriclasse assoluto per quanto riguarda la tromba, con l'italiano più noto anche a livello internazionale, Fred Hersch come il pianista, che forse è uno dei più conclamati a livello internazionale. Abbiamo Emmanolde che conclude il tour di presentazione del suo nuovo lavoro, il terzo, ed è sicuramente una delle voci della canzone d'autore più interessante del panorama italiano. Abbiamo tre nuovissime formazioni che arrivano da varie parti dell'Italia, dell'Europa, dalla Svizzera, dalla Danimarca, la Svezia e dalla Slovenia, come Shirom, Citron Citron e Bitoi. Abbiamo il concerto dell'alba con Frida Bollani Magoni e abbiamo alcune altre cose ancora, tra cui gli eventi in Cappella dei Pazzi con tre eccellenze assolute della musica toscana, con Dario Cecchini, con Stefano Cocco Cantini e con Riccardo Tesi.
Fa arrivare l'arte a tutti, e quindi anche spettacolo, anche musica, anche letture, tutto, anche poi far avvicinare a un luogo come questo persone che possano parlare tra di loro, interloquire, anche in virtù forse di un concetto di pace, di capirsi, di inclusione. Quindi per noi sono tutti gli aspetti sulle quali la Fondazione lavora. Voi pensate, solo nell'arte e nella cultura noi abbiamo investito solo in quest'anno 9 milioni di euro, e che 30, anzi 60 sui 300 progetti fatti per l'estate fiorentina sono sponsorizzati totalmente da noi.
Your lover grabbed your keys, said time to truck it. You might have just got a promotion or just met the love of your life. It don't matter what got you here, all that matters is you're here tonight. So honk and tonk till it hurts. Yeah, honk and tonk for all you were. Forget about your phone, grab a drink, sing along. Come on and get your redneck on. And honk and tone till it hurts. Oh, you might be shooting shots of bourbon or chug-a-lugging ice cold beer. You might be looking for someone to dance and whisper in your ear. There's a cowgirl hustling nine ball, taking paychecks one at a time. It don't matter what got you here, all that matters is you're here tonight. So let's honk and tonk till it hurts. Yeah, honk and tonk for all you were. Forget about your phone, grab a drink, sing along. Come on and get your redneck on. Yeah, honk till it hurts. Oh, if you ain't hurting tomorrow, then you ain't doing it right. Come on, honk and tonk till it hurts. Mm-hmm.
have a drink, sing along, come on and get your redneck on, and honk it tone till it hurts. Yeah, honk it tone till it hurts. Oh, I'm hurting.
A proposito di Genius Loci, ci arriva un messaggio al nostro numero WhatsApp, il 342-8104-111. Buongiorno, oggi nelle vostre news la pubblicità di Genius Loci. Vorrei tantissimo andare al concerto di Emma Nolde, ma sul sito di Controradio, su quello del festival e su altre pagine collegate non trovo assolutamente modo di acquistare i biglietti. Mi potreste dire come fare per prendere un ingresso? Ma certamente ci attiviamo subito, Lorenzo. Intanto segnaliamo questa cosa, io non vorrei, non lo so, adesso mi devo informare, perché tanti eventi vanno subito in sold out in un attimo. L'appuntamento di Genius Loci è in agenda già dall'anno precedente per grande parte del nostro pubblico e non solo, ma ti daremo conto. Nel frattempo ti ho scritto anche in privato una mail a cui poter dare e chiedere informazioni aggiuntive. Ma sono le 8:19 minuti, dicevamo ci volevamo occupare della scuola in vista alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico. Anche in Toscana, nonostante il ricorso alla continuità, resta critica la situazione sul sostegno, 9.000 supplenti, abbiamo parlato anche dei tagli. Vogliamo entrare nello specifico dando il buongiorno a Pasquale Cuomo, segretario FL-CGIL Toscana. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, si parla sempre troppo poco di scuola, Cuomo, lo si fa purtroppo quasi sempre a ridosso, ma quello che è peggio è che non ci sono mai risposte adeguate a quello che è il fabbisogno, sia dal punto di vista del corpo docente che degli alunni e delle alunne.
Sì, infatti, e anche quest'anno purtroppo vediamo una crescita del ricorso al precariato, cioè ai supplenti, perché le ammissioni in ruolo sulle quali l'ufficio scolastico regionale ha lavorato in maniera egregia, però non danno la risposta adeguata. Noi abbiamo in questo momento un dato di più di 14.000 supplenti in tutta la Toscana e, come diceva giustamente lei, sul sostegno siamo a 9.195, quindi quasi 9.200, che è un dato enorme, per se pensa che ci sono più o meno 14.000 disponibilità sul sostegno.
Ecco, perché avviene tutto questo? Perché c'è sempre un gap e un debito rispetto a quello che appunto dovrebbe essere la risposta in termini di assunzioni sotto i vari ambiti?
Per due motivi, secondo me. Uno più legato alla legge di bilancio, che ha tagliato per esempio in Toscana 375 classi per quest'anno scolastico.
Qui, 375 secondo... cattedre in meno, cosa comportano in una quotidianità? Ci faccia capire, com'è possibile che tutto
questo... Vuol dire che per esempio spariscono alcune, noi abbiamo notato che spariscono alcune classi di lingue e che quindi vuol dire che ci sono meno insegnanti di ruolo. E se c'è un'impennata dell'iscrizione in quella scuola si ricorre di più ai supplenti, perché non sai come rispondere altrimenti. E vuol dire anche che non si fa il turnover, cioè gli insegnanti che vanno in pensione non vengono sostituiti con personale di ruolo. E questa è un po' la seconda risposta. Si vuole lasciare da parte del Ministero una massa di manovra di precari che utilizzo quando mi servono, e quando non mi servono lascio a casa, lavandomi l'anima dicendo non sono licenziati ma gli è scaduto il contratto.
Quindi contenendo i costi sostanzialmente, ma non garantendo né una continuità dal punto di vista lavorativo e di prospettive anche personali, familiari e soprattutto anche scolastiche, didattiche, formative.
Sì, infatti questo è l'altro lato, per cui agli studenti e alle studentesse non viene data la continuità didattica e quindi l'opportunità di poter crescere con degli insegnanti che ti seguono per due o tre anni continuo, e questa è la cosa più brutta.
Ci dà delle informazioni e una fotografia rispetto anche al personale ATA, tecnico amministrativo?
Sì, allora le assunzioni sono state scarsissime, nel senso che il Ministero ha assunto il 30% di quelli che poteva assumere, e quindi anche questa percentuale c'è anche in Toscana, e quindi abbiamo avuto per esempio 500 collaboratori scolastici, meno di 200 assistenti amministrativi e ancora meno di 100 di assistenti tecnici, quindi siamo a meno di 800 persone per 466 scuole, e quindi anche in questo settore ci si rivolge al precariato, con dei limiti, perché ci sono dei limiti di spesa, e quindi le scuole anche quest'anno saranno in sofferenza.
Anche dal punto di vista della sicurezza delle strutture stesse?
La sicurezza prima di tutto, perché i custodi, se ci sono scuole in più piani e c'è un solo custode, non può vigilare tutti i piani, e anche nell'affanno delle segreterie, perché sono stati assegnati nuovi compiti alle segreterie che prima svolgeva l'INPS, ad esempio sugli effetti pensionistici e non soltanto, quindi c'è un aggravamento e non c'è l'adeguata formazione.
Tutto quello che ci sta dicendo presuppone a una piattaforma di mobilitazione a cui state già pensando?
Sì, ovviamente faremo sia una mobilitazione in Toscana con dei presidi, e per ottobre all'interno delle mobilitazioni già previste, come primo tema ovviamente quello della pace, ci saranno delle mobilitazioni proprio a livello nazionale per il rifinanziamento della scuola e l'assunzione di almeno il doppio per i docenti e il triplo per gli ATA di persone.
Grazie Cuomo per tutte queste informazioni e naturalmente ci risentiremo. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci. Buona giornata.
Arriva un commento molto specifico al nostro numero WhatsApp: il decreto sulla continuità è un'aberrazione, uno specchietto per le allodole, la FLC nazionale lo ha già impugnato, le assunzioni devono essere fatte secondo le posizioni in graduatoria, il gradimento espresso dalle famiglie è un precedente pericoloso. Continueremo a parlare di tutto questo, lo faremo anche in Newsline lunedì mattina con nostre dirette sul campo da varie realtà sul territorio, realtà scolastiche. Alcune notizie di aggiornamento in chiusura di questa prima fascia di Newsline. Prima di dare la parola a Milano per il GR di Popolare Network, è stato chiuso dalla polizia postale, è stata chiusa la piattaforma fica.eu, dove venivano pubblicate senza autorizzazione foto rubate di donne, perquisito il presunto gestore, il 45enne Vitiello di Pompei, ma residente a Firenze. Rimando anche sulla Nazione: sequestrato dalla postale il sito sessista, perquisito il gestore fiorentino. Trovate i particolari già in home page sul nostro sito controradio.it. Di taglio alto invece, sempre sulla Nazione, con la quale chiudiamo la nostra rassegna stampa: rimozioni auto Salasso da 200 euro, zone con i parcheggi decimate a causa dei lavori in corso, impossibile trovare un posteggio, e per la pulitura strade le rimozioni hanno prezzi alle stelle. Presumibilmente sarà uno dei temi che entrerà a far parte di Dillo a Controradio, la nostra trasmissione dedicata alle vostre segnalazioni, che tornerà in questa stagione il mercoledì mattina, come sempre, a partire da ottobre. Fra poco dunque il GR di Popolare Network, torniamo con voi subito dopo con un focus sulle regionali in Toscana, analisi ad un mese dal voto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Oggi Donald Trump incontrerà il premier del Qatar, lo riporta l'agenzia Axios che cita fonti da Washington, secondo le quali i due leader parleranno dell'attacco di Israele a Doha, attacco che è stato condannato ieri sera dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, è stata una violazione della sovranità di uno Stato membro delle Nazioni Unite. Israele ha superato ogni limite attaccando mediatori che lavorano ad una soluzione pacifica a Gaza, ha detto Al-Thani, premier del Qatar. Intanto i bombardamenti su Gaza City proseguono incessanti, mentre Netanyahu ieri ha dato il via libera al piano E1 per la Cisgiordania, un corridoio di colonie, oltre 3.000 nuove abitazioni che dividerà in due i territori palestinesi, rendendo impossibile anche in futuro la creazione di uno Stato palestinese.
La Russia e la Bielorussia hanno avviato esercitazioni militari congiunte. Lo ha annunciato questa mattina il Cremlino. La Polonia, dopo lo sconfinamento dei droni russi sul suo territorio, ha chiuso il confine con la Bielorussia e si prepara a schierare 40.000 militari lungo il suo confine. Gran Bretagna, Francia e Germania ieri hanno ribadito la necessità di rafforzare il fronte est della NATO e si preparano ad inviare aerei da combattimento in Polonia. Oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta di Varsavia.
Il governatore dello Utah promette pena di morte per l'assassino di Charlie Kirk. Era stato Trump il primo a evocare la pena di morte. Intanto, secondo l'emittente statunitense CBS, la polizia avrebbe identificato il nome del presunto assassino di Kirk. L'FBI ha diffuso intanto nuove foto del presunto killer. Le immagini ritraggono un ragazzo che indossa una maglia nera, degli occhiali neri e un cappellino con visiera.
L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato e altri reati in relazione ai fatti successivi alla vittoria di Lula alle ultime presidenziali del 2022. Secondo i giudici della Corte Suprema del Brasile, l'ex presidente ha strumentalizzato l'apparato statale e mobilitato agenti e risorse pubbliche con l'intento di diffondere false narrazioni per provocare instabilità sociale e perpetuarsi al potere.
OpenAI e Microsoft hanno raggiunto un accordo preliminare per la prossima fase della loro partnership. Le due società hanno firmato un memorandum di intesa non vincolante e lavorano attivamente per finalizzare i termini contrattuali di un accordo definitivo. Questo quanto si legge in una nota. Insieme restiamo concentrati sull'offerta dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per tutti, sulla base del nostro impegno condiviso per la sicurezza, prosegue la nota. L'intesa preliminare segue mesi di trattative durante le quali OpenAI ha cercato di incassare il consenso di Microsoft a una sua riorganizzazione in società a scopo di lucro. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove per un incidente è stato chiuso lo svincolo di Calenzano Sesto Fiorentino in uscita provenendo da Roma e in entrata in direzione Bologna. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilè in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Venerdì 26 settembre il talk con il candidato premio Nobel per la pace Michelangelo Pistoletto e Ruggero Poi. L'incontro tra i due giganti del jazz Enrico Rava e Fred Hirsch. Riccardo Tesi, i Bitoi e il loro progetto immersivo tra musica e natura.
E poi il suonatore di basso. Viaggio lungo le tappe fondamentali della musica italiana insieme a Gianni Maroccolo. Dai CSI ai Litfiba fino ai PGR. Special guest Andrea Chimenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 16 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Sentiero Film Factory, il primo festival di cortometraggi e lungometraggi, opera prima e seconda, a Firenze, compie 5 anni. In gara più di 30 opere da oltre 20 paesi, ma anche masterclass, incontri e workshop. Un festival diffuso nel cuore di San Frediano. E poi la mostra dedicata alla fotoreporter palestinese Fatima Hassuna. Dal 12 al 20 settembre, Sentiero Film Factory. Programma completo su sentierofilmfactory.com.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in 3 giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Festival Fabbriche Europa, inaugurazione sabato e domenica nella ex centrale termica Fiat di Novoli con Senza Titolo di Romeo Castellucci, installazione performativa assai specifica che, reiterando un gesto primitivo e ancestrale, dà vita a un'azione incessante, ritmica, magnetica. 8 repliche al giorno, dalle 16, posti limitati. Domenica a Park alle 21, Automatic Popular Music, performance sonora del musicista e sperimentatore elettronico Nicola Ratti. Info fabbricheeuropa.net. Prevendite Ticket One.
Controradio.
And I don't wanna be that, 'cause then I'll be what you want.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:40 minuti torniamo negli studi di Controradio, lo facciamo anche sui nostri canali crossmediali di Controradio TV, dunque anche visibili, e diamo il buongiorno e il ben trovato a Giorgio Bernardini.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Ben ritrovato, ma anche no, nel senso, Giorgio, che ti sentiamo praticamente ogni giorno rispetto agli aggiornamenti dalle situazioni pratesi, perché non c'è pace per Prato. Noi adesso vogliamo fare un focus sulle elezioni regionali in Toscana in maniera più diciamo completa e complessiva, anche perché siamo davvero ad un mese dal voto e in queste ore scadono i termini ufficiali per la presentazione delle liste, ma ci riportiamo l'ultima notizia di ieri dell'annuncio dell'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorgio, che ha detto: esco dal partito.
Sì, lo ha detto che appunto abbandonerà Fratelli d'Italia. Diciamo subito che occuparsi di Prato in questo momento a livello giudiziario equivale ad occuparsene anche a livello politico, perché è un po' entrato in una rotta di collisione con questa presentazione delle liste che dicevi. Belgiorno è accusato di essere appunto dalla procura di Prato uno degli ideatori o esecutori, e questo si vedrà, ci sono gli interrogatori previsti nelle prossime ore, di questi ricatti e minacce al collega Cocci, con il quale Tommaso Cocci si sarebbe dovuto confrontare proprio alle elezioni regionali in una guerra interna per Fratelli d'Italia. Nessuno dei due correrà, perché il primo è stato estromesso dalle liste di Fratelli d'Italia anche con una richiesta esplicita di Tomasi, del candidato presidente, di Alessandro Tomasi, mentre il secondo si è ritirato. Tommaso Cocci lo aveva fatto appunto nelle scorse ore. Invece quello che dicevi, è la notizia di ieri sera, è che dopo l'esclusione, ecco, quindi questa è la consecuzione insomma delle cose, dopo l'esclusione Belgiorno si è anche diciamo così allontanato dal partito, perché dice lui per meglio difendersi appunto in questa dichiarazione fatta, anticipando che oggi proverà a mandare una nota nella quale cercherà di difendersi dalle accuse che gli vengono mosse.
Cosa succede all'interno del partito Fratelli d'Italia, ma nel complesso insomma della coalizione? Era davvero un'occasione ghiotta insomma politicamente Prato, per quanto insomma il portato del terremoto dell'ex sindaca Bugetti, e invece insomma problemi in casa, diciamo.
Sì, problemi in casa di questi insomma fratricidi d'Italia, come sono stati definiti da alcuni giornali, altri appunto hanno parlato di fratelli coltelli. L'occasione era molto ghiotta per il centrodestra nel comune di Prato. Ricordiamo che il comune è commissariato e ricordiamo che si vota appunto fra un anno, anzi meno di un anno, perché nella prossima primavera. Però il primo a essere dispiaciuto probabilmente è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi, che avrebbe potuto beneficiare di questo diciamo plus di questo momento difficile del centrosinistra in quella città e dunque in quel collegio per le regionali, per appunto fare incetta di voti o comunque per provare ad avvicinarsi alla corazzata di Gianni. Invece questa inchiesta, ovviamente, queste inchieste e questi diciamo così dissidi abbastanza improbabili diciamo hanno minato anche quella capacità. C'è una sfiducia generale in città e ovviamente Fratelli d'Italia, che aveva una grande aspettativa e un rigore a porta vuota, come molti dicevano, da tirare, adesso si trova in difficoltà. Ricordiamo che Belgiorno era il recordman di preferenze alle ultime elezioni comunali, oltre 1800 personalmente, e che Tommaso Cocci era l'astro nascente del centrodestra pratese, appoggiato da quella linea di comando che parte da...
È una amputazione quasi vitale insomma politicamente parlando per Fratelli d'Italia.
Dici bene, c'era qualcuno che ipotizzava appunto che, essendo loro due i principali interpreti delle due anime del partito, e facendosi da parte per queste vicende, appunto il partito morì. Se in realtà proprio la contromossa di Chiara Laporta e quindi anche di Giovanni Donzelli, dei vertici del partito, ma di Chiara Laporta in particolare, la deputata pratese, di candidarsi lei in prima persona e di dire che sostanzialmente se dovesse essere eletta abbandonerà il seggio a Montecitorio, ha forse diciamo così dato una piccola speranza in più al partito di vitalità. Diciamo che il partito di Fratelli d'Italia a Prato si trova in uno stato comatoso ma vigile, ecco, mettiamola così.
Anche perché insomma non converrebbe a Chiara Laporta rispetto a tutto il lavoro portato avanti a livello nazionale anche per il territorio pratese, si spende per il suo territorio tornando in una maniera che forse non era così, insomma è stata accelerata inevitabilmente.
Sì, assolutamente, è stata un'operazione di emergenza, un'operazione a cuore aperto sul partito di Fratelli d'Italia Prato. Lei ha accelerato questa mossa, però forse da alcuni viene vista anche come una possibilità per lei di misurarsi rispetto ad un'eventuale corsa ennesima l'anno prossimo alle elezioni comunali, ma forse si corre un po' troppo qui.
Noi perlomeno stiamo correndo forse un po' troppo, però in questi scenari ci vengono sollecitati, diciamo, dalla cronaca politica. Rimarremo ancora un po' sulla coalizione di centrodestra, perché altre cose fuori da Prato le vogliamo dire, ma dal tuo punto di vista e dal tuo anche dalla tua lente di analisi sul territorio pratese, i cittadini, le cittadine, insomma gli elettori, in tutto questo come stanno vivendo questa dinamica interna, ma anche inevitabilmente poi che sfocia nella composizione di quello che sarà il panorama di corsa alle elezioni?
Personalmente non ho mai potuto riscontrare, anche nella mia vita professionale, uno smarrimento così accentuato. Per la prima volta credo veramente che non ci siano dubbi sul fatto che il partito dell'astensione possa essere il primo, non che andasse così male alle scorse elezioni, insomma ricordiamoci che i numeri stanno dicendo delle cose molto preoccupanti, lo sappiamo bene, sulla partecipazione politica. Però ecco, a questo punto devo dire che fra i pratesi, visto che mi chiedi dell'osservatorio specifico, c'è una sensazione insomma anche di difficoltà rispetto all'affidarsi ad uno dei due poli, quando ci sono diciamo diverse inchieste che minano la credibilità della classe dirigente, sia dal punto di vista appunto degli intrecci con le associazioni segrete, con le massonerie. C'è questo spettro che alleggia in città, addirittura lei scrivono oggi anche i giornali, sì, il Partito Democratico fa firmare a Prato ai suoi 6 candidati un modulo nel quale appunto sostengono di non appartenere alla massoneria. E ancora avanti così con le inchieste di cui abbiamo appena parlato, dei due giovani politici di Fratelli d'Italia. Insomma, c'è uno smarrimento diffuso che porterà probabilmente porta a una sfiducia notevole.
Ora occhio al partito degli invisibili, infatti era uno degli appelli, degli avvertimenti, una chiave d'analisi del professor Sandro Rogai nei giorni scorsi sulla stampa locale. La Lega rispetto non solo alla coalizione ma anche al suo interno, con questa vannaccizzeremo tutta la Toscana, questa operazione non si ferma e sta portando non solo mal di pancia ma anche insomma scelte ben precise all'interno del carroccio toscano.
Certo, è così, questa parola così difficile, vannaccizzazione, insomma
che non amiamo tanto.
No, assolutamente, come si fa ad amarla? Anzi, insomma, però dovete sapere che questo tema è centrale in tutto il territorio italiano, perché specie diciamo così dai feudi della Lega, quindi dal Veneto, dalla Lombardia, guardano con un grande interesse quello che sta accadendo in Toscana. Perché cosa succede? Di vannaccizzazione si parla, insomma, del fatto che Salvini abbia affidato al generale o ex generale, visto che in pensione, diciamo così, questa riforma leghista, questa rivoluzione leghista, diciamo da destra. Però l'unico posto dove questo avviene veramente, il campo d'armi, appunto, c'era capitato di dire in questi giorni, è proprio la Toscana, dove gli è stato affidato questo ruolo. Ricordiamolo, Vannacci abita anche in Toscana, anche se è ligure, gli è stato affidato questo ruolo di organizzatore della campagna elettorale. E innanzitutto lui ha fatto diciamo un repulisti vero e proprio delle liste, mettendo tutti i suoi, anzi secondo le proiezioni la Lega avrà 2 o 3 seggi nel prossimo consiglio regionale, sempre secondo le proiezioni e sempre se dovesse perdere il centrodestra. Ecco, in questo caso diciamo il listino bloccato, nel listino bloccato c'è il suo braccio destro, questo Simoni, e a capolista a Firenze, che è il primo seggio che scatterà, quindi 2 seggi sicuri, c'è Tommaso Villa, che è comunque un ex forzista vicino alla famiglia Verdini e dunque anche in quota Salvini. Insomma, c'è un grande, diciamo, la Lega è spezzata un po' in almeno 3 tronconi: quelli che guardano, quelli che stanno con il generale e quelli che stanno contro il generale, guidati da Susanna Ceccardi, che ricorderete era la candidata precedente contro Eugenio Giani alle precedenti appunto elezioni del 2020 per le regionali.
Cosa succede invece in Forza Italia con Marco Stella, che insomma non le manda a dire anche prima della candidatura ufficiale di Tommasi, ma poi anche per la lista civica di Tommasi stesso, ha tenuto a ribadire, insomma, se si tratta di una lista con nomi che vengono da esperienze politiche all'interno del partito, al altro che civica, noi dobbiamo puntare ad ottenere un voto di elettorato di centrosinistra insoddisfatto e di astensione. Qui Tomasi non porta insomma un plusvalore.
Diciamo che Stella è consapevole del fatto che i voti per il suo partito vanno cercati al centro. Ricordo che praticamente proprio la cosa di cui stavo parlando prima, cioè i due o tre seggi, valgono anche per Forza Italia, che ha lo stesso, più o meno la stessa percentuale ovviamente nelle rilevazioni della Lega, e chi prenderà un voto in più fra i due partiti, ed è una guerra reale, prenderà il consigliere in più, quindi tre seggi e due seggi a seconda di chi prende un voto in più. E quindi è consapevole Stella che i voti vanno cercati al centro e non vorrebbe appunto interferenze. Rispetto a questo legge come un'interferenza la lista civica di Tomasi, che ricordiamo di liste civiche è appassionato, la sua lista civica addirittura, se non ricordo male, o si avvicinò addirittura, fece meglio di Fratelli d'Italia, che è il suo partito, nell'ultima tornata elettorale nella sua città, quindi a Pistoia ovviamente, dove è stato riconfermato sindaco al primo turno contro Frattoni. Ebbene, la paura di Stella è questa, e ci sono state diverse liti prima di arrivare, diciamo così, alla conclusione delle liste, proprio come tu dicevi, non accettava Stella che ci fossero dei rappresentanti politici di quell'area, insomma sarebbe stato meglio per lui che fossero stati con Forza Italia. Ancora in questo momento ci sono le liti dell'ultimo minuto, mi risulta, insomma, sull'inserimento nelle liste.
Allora, sì, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 342-8104-111, anche per i vostri commenti. Ci spostiamo nel centro-sinistra con la formalizzazione dei candidati del Partito Democratico nella direzione regionale lunedì sera. Il listino bloccato per la prima volta nella storia, frutto di quali percorsi? E anche qui, insomma, mal di pancia. Ieri sentivamo il senatore Parrini, ci sono anche all'interno.
Sì, Parrini.
Lo stesso Gianni ai nostri microfoni, nel momento proprio della sua ufficializzazione, optava per un no, ecco.
Sì, stavo ricordando proprio questo, che Gianni lo disse, e disse anche che voleva una lista unica civica, diciamo, in quello è riuscito a spuntarla, mentre non è riuscito a spuntarla su il listino. Perché? Perché è successo che ci sono intersecate delle sostanzialmente trattative che andavano avanti fra i riformisti e Gianni diciamo così, la segreteria steiniana a Firenze, e poi un'altra trattativa parallela con Roma, sempre con le stesse, diciamo, dinamiche di corrente, benché insomma non le si vogliono chiamare correnti, come dice la segretaria Slime. Però la verità è questa, che è venuto fuori, diciamo così, un quadro nel quale né la linea di Fossi, che voleva per esempio solo tre deroghe, invece poi alla fine sono cinque o quattro a seconda di come si voglia considerare Spinelli, però insomma né la linea invece dei riformisti è stata applicata. Così spunta fuori questo listino per la prima volta, lo diciamo un'altra volta, nella storia del Partito Democratico viene utilizzato il listino, che è stato anche insomma promosso dallo stesso Fossi, in quanto garantisce, a partire da Jacopo Melio in giù appunto, tre persone che sono molto vicine a quell'area del partito e che probabilmente avevano bisogno di una garanzia in più rispetto a questa trattativa che non aveva soddisfatto il segretario regionale. Momento molto complicato per il PD toscano, anche se non si direbbe, insomma i sondaggi dicono che andrà bene alle regionali, però c'è veramente grande caos sotto il cielo di via Forlanini.
E sotto il cielo di Pontedera che sta succedendo? Perché insomma qui ci sono dei dietro front all'interno del partito, con posizioni ben precise sulle scelte appunto dei nomi in lista.
Sì, dopo appunto la scomparsa del nome dell'assessora Luca dalle liste, c'è stata questa diciamo così anche rivendicazione da parte dei territori. Questo è un po' diciamo un fenomeno trasversale rispetto alle elezioni regionali, che sono sempre più lette dai territori come centraliste, quindi come sostanzialmente, diciamo, operazioni che vengono portate avanti dai partiti a Firenze e a Roma, perché non scordiamoci che sia il centro-sinistra che il centro-destra hanno questa diciamo stesso tratto comune, e i territori come nel caso di Pontedera, ma posso ricordare benissimo allo stesso modo PD a Pontedera, ma a Viareggio tutti quanti hanno riconsegnato la tessera della Lega, perché Vannacci ha fatto quell'operazione che dicevamo prima. Viareggio, tra l'altro, il posto dove Vannacci, se non ricordo male, abita. Ecco, c'è questo diciamo tratto comune in una elezione che dovrebbe invece valorizzare, magari, questo lo dico dal punto di vista appunto della riflessione, dovrebbe valorizzare il territorio. Probabilmente le scelte centraliste vengono lette come scelte di abbandono del territorio, e quindi ci sono delle rivendicazioni, e come nel caso di Pontedera anche abbastanza eclatanti.
La scelta invece della consultazione online anche per le liste nei 5 Stelle, con però già deroga annessa a Galletti, come strumento fortificherà una partecipazione dei cittadini nel sostegno alla forza pentastellata, oppure si attende ancora la posizione che il movimento avrà sui contenuti, che sono alcuni in forte insomma contraddizione rispetto al programma di Giunta di Giani?
Io, Chiara, devo essere sincero, sono molto dubbioso su questo, perché diciamo, come si è parlato di fusione a freddo per quanto riguardava appunto il PD ai suoi albori, insomma, tra due realtà che erano in quel caso, no, la tradizione del Partito Comunista e poi quella della Democrazia Cristiana, anche in questo caso diciamo che capisco il tentativo di Schlein e poi a cascata di Fossi insieme di Galletti e di Conte di creare questo ibrido. Però ci dobbiamo ricordare che in Toscana la storia del Movimento 5 Stelle è una storia contro il Partito Democratico, fortemente contro, e viceversa, quindi insomma secondo me è molto complicato, nonostante le doti di mediatore di Giani e l'apparenza che poi hanno fatto scappare magari uno come Calenda di quell'incontro con Taverna che siglava sostanzialmente alcuni punti. Però come dici bene tu, secondo me la prova dei fatti è ben presto, già in campagna elettorale sarà molto complicato diciamo dare una forma presentabile a questo ibrido, e lo dico solo perché non so quanto il popolo del 5 Stelle diciamo in Toscana possa comprendere questa diciamo questa scelta, quindi io credo che sarà tutto da vedere nella campagna come cercheranno di interpretarlo, ma sarà molto complicato che i 5 Stelle facciano i numeri delle scorse elezioni, per esempio.
Allora, abbiamo pochissimi minuti, abbiamo voluto dare uno spaccato su cui poi verranno declinati vari aggiornamenti in questo mese di campagna elettorale. Che mese ti aspetti, Giorgio, e che test sarà questa campagna elettorale, soprattutto questo esito in vista della moltitudine di appuntamenti ancora elettorali e amministrativi anche in Toscana?
Dunque mi aspetto un mese con botte da orbi, perché essendoci così poco tempo, veramente 30 giorni subito dopo l'estate per diciamo cercare di portare gli elettori alle urne e convincerli, credo che non ci saranno momenti di fair play o di mediazione o di celebrazione come ci possono essere stati in altre campagne elettorali che ci ricordiamo del passato, che magari hanno avuto dei periodi di decantazione più lunghi. È tutta una contraddizione questa, perché sappiamo benissimo che in realtà Giani e Tomasi erano in campo da chissà quanto tempo. Però il gioco della politica è fatto così, ci siamo trovati a questo, siamo di fronte a una campagna elettorale molto breve, molto serrata, quindi mi aspetto appunto stilettate forti. Credo che rispetto al tuo ultimo rilievo, cioè che test sarà difficile secondo me andare fuori da uno schema che vede il centrosinistra molto avvantaggiato e che sia da Roma che da sostanzialmente dagli osservatori viene visto come una guerra che in realtà il centrosinistra è destinato a vincere, però saranno importanti le proporzioni perché ci diranno molto, e in più credo saranno condizionate anche da altri appuntamenti elettorali. Sappiamo che tra pochissimo si vota nelle Marche, e quindi sarà importante capire anche che cosa succederà se Meloni e se il Fratelli d'Italia tratterranno l'unico governatore che hanno ancora a Quaroli appunto nello scacchiere, perché questo secondo me inciderà. Stamattina su Repubblica leggevo che Meloni verrà anche a Firenze e quindi insomma per sostenere appunto Tomasi. Vediamo un pochino se verrà Schlein, quando verrà, se ci saranno incroci pericolosi, se ci saranno anche confronti, questo sono curioso di sapere, fra Giani e Tomasi, perché questo potrebbe essere una cosa che anche un po' indirizza il voto.
E allora cercheremo anche di avere i candidati proprio qui su queste frequenze nei nostri studi in questo mese che ci porterà alla nuova giunta della Regione Toscana. 8:59 minuti, e ringraziamo Giorgio Bernardini, che in questa stagione non si occuperà solo di Prato, ma insomma sentiremo nella sua veste di giornalista sui tanti fronti, anche quello politico regionale. E allora Giorgio, a presto, intanto buon lavoro.
Grazie a voi.
20 minuti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
When I think about what you've become, I feel sorry for your mom. You say we're all having fun. Do you know you're the only one? When the lights go down on this fucking town, I know it's time to go. And when the radio plays and the static stays, yeah.
comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 12 e sabato 13 settembre alle 21 al Teatro Goldoni di Firenze, inaugurazione della stagione con La sorella di Elvis Presley, die con Angela Antonini e Flor Robert. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com. Expo Chianti Classico, da giovedì 11 a domenica 14 settembre a Greve in Chianti. Un'occasione unica per conoscere il vino Chianti Classico nel suo territorio di produzione. Per 4 giorni, oltre agli stand dei produttori, un ricco programma di manifestazioni artistiche e culturali, eventi legati al mondo rurale, incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. Info e programma completo su expochianticlassico.com.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project. Viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Controradio.
Alle 9 passate da 6 minuti nel nostro spazio City Gaza inseriamo dal vivo una segnalazione che arriva adesso. Vi ricordiamo che a redazione @controradio.it potete inviarci tutte le vostre segnalazioni di iniziative promosse sul territorio a sostegno, sul territorio toscano a sostegno del popolo palestinese, e ci scrivete nell'ambito di Sentiero Festival, mostra fotografica domani pomeriggio al Chiostro Tuar in Piazza Tasso a Firenze. Alle 17 la presentazione della mostra di Fatima Asuna. La mostra sarà aperta tutti i giorni, soprannominata L'Occhio di Gaza. È stata una giovane fotoreporter indipendente nata a Gaza City nel 2000, diplomata in studi multimediali a Gaza, ha documentato con sensibilità e coraggio la vita quotidiana e la sofferenza del suo popolo. Il 10 aprile scorso, a soli 25 anni, è stata assassinata insieme a 6 membri della sua famiglia da un bombardamento israeliano che ha colpito la loro casa. L'iniziativa che vi segnaliamo è per domani pomeriggio, Piazza Tasso, sabato 13 settembre alle ore 17, nell'ambito di Sentiero Film Factory, festival di cinema che ha aderito alla campagna Ripudia e che trovate anche in termini di informazioni e di programma sul nostro sito controradio.it. Adesso ci colleghiamo con Montichiello, perché torna nella sua terza edizione Avanti Popolo, un fine settimana per riflettere sull'attualità, quattro grandi temi nell'ambito di questo festival di sensibilizzazione e informazione. Noi salutiamo una delle ideatrici e promotrici insieme a Andrea Crescenti, la collega Gea Scancarello. Ben trovata Gea, buongiorno.
Buongiorno e grazie a voi per questo spazio.
Montichiello, provincia di Siena, che ben conosciamo per il suo impegno anche da punto di vista teatrale, culturale e sociale della popolazione, ma ricordiamo il senso, l'identità di questo festival Avanti Popolo.
Guarda, il festival sta già nel nome, in qualche modo, in questa virgola tra Avanti e Popolo. Noi cerchiamo di colmare un po' il vuoto che ci pare essere tra un discorso mediatico, cioè come i media affrontano alcune delle grandissime questioni del nostro tempo, quelle che determinano la policrisi famosa di cui ha parlato per primo il compianto defunto Papa, insomma Papa Francesco, e l'opinione pubblica e le persone che subiscono, mi viene quasi da dire, questa massa di informazioni, questa massa di disperazione, anche spesso di ragionamenti, di inevitabilità sulla guerra, di torsioni autoritarie, e fanno fatica a metterle in prospettiva. Allora ecco, i nostri dibattiti sono dei dibattiti in cui affrontiamo questi temi con delle grandi personalità e con la possibilità per un pubblico di essere presente, di parlare, di essere partecipe. La democrazia è partecipazione essenzialmente ed è distribuzione del potere in qualche maniera. Nel nostro piccolissimo noi proviamo a fare anche questo con l'informazione.
Partecipazione, coinvolgimento, apertura proprio alle domande e alla partecipazione, dicevamo, del pubblico per quattro grandi temi che verranno affrontati in questi incontri aperti e gratuiti. Lo ribadiamo, ricordiamone le tematiche, anche alcuni insomma degli interlocutori che saranno ospiti.
Certo. Quest'anno in qualche maniera prendiamo i quattro grandi temi della crisi del nostro tempo, capitalismo e democrazia, e cioè la compatibilità del capitalismo con la democrazia. Non è, è una cosa che non è più scontata. Ci sarà con noi anche Walter Siti, che è uno scrittore che si è molto dedicato a una riflessione non banale sul capitalismo. Ci occuperemo di guerra, evidentemente, di guerra e di destino dell'Europa, e ci sarà con noi, tra le altre, anche Angela Staude Terzani, insomma la moglie di Tiziano Terzani, che insomma, tanto è stato pacifista e tanto si sono occupati delle questioni dei loro tempi. Parleremo di opinione pubblica. Ogni anno noi ci occupiamo dei problemi dell'informazione, lo facciamo con degli ospiti veramente importanti, cioè Giuseppe La Terza, l'editore, Paolo Pagliaro e Roberta Lippi, molto attiva sui social, nella comunicazione su Gaza. E poi l'ultimo tema che insomma ci pare fondamentale è interrogarci sull'Occidente. Il nome del panel è Occidente, ideologia o civiltà, perché insomma questo riferimento costante ai valori dell'Occidente, ai nostri valori, a fronte di quello che realmente succede, insomma non ci convince del tutto. E saranno con noi, tra gli altri, Anna Foa, la scrittrice storica, e Domenico Quirico, il grande giornalista inviato di guerra.
E allora, questo è il programma, che poi ritroverete anche sul nostro sito controradio.it, di due giorni imperdibile, Avanti Popolo a Montichiello. In conclusione, Gea Scancarello, la proiezione di No Other Land, insomma questa amara riflessione sul conflitto israelo-palestinese, sarà collaterale ma a sua volta anche protagonista del festival.
Beh, assolutamente, che il film documentario in qualche modo, prima che tutti gli occhi del mondo si concentrassero su quello che succedeva in Cisgiordania, metteva in evidenza quello che sta succedendo, cioè il rischio, anzi la possibilità di un allargamento totale, il piano per un grande Israele che calpesta il diritto alla dignità e veramente il diritto alla vita dei palestinesi. E quindi ci sembra che quando si parla di guerra, quando si parla di democrazia, quando si parla di Occidente, visto che Israele, come ha detto Merz, seppure riferito all'Iran, però fa il lavoro sporco per noi, ecco, allora pare che anche guardare un documentario su quello che sta succedendo diventa fondamentale.
Grazie a Gea Scancarello per essere stata con noi, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti quanti.
All'interno di questa riflessione vi proponiamo un'altra segnalazione. Gia Scancarello faceva riferimento a Angela Stod Terzani, che sarà protagonista a sua volta questo pomeriggio di Tiziano Terzani, L'unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi, un appuntamento alle 19 alla Basilica di San Miniato a Monte a Firenze, nello spazio del Frantoio, in occasione degli eventi per celebrare l'80° compleanno di Terzani, la presentazione appunto del suo libro L'età dell'entusiasmo di Angela Stod e di Tiziano Terzani, mi disse, a cura del collega e scrittore Jacopo Storni. Abbiamo delle notizie di cronaca da darvi che ci arrivano dai vigili del fuoco. Il comando di Firenze, la sede centrale, sta intervenendo dalle 22:50 di ieri sera a Firenze, appunto in via San Zanobi, per un incendio di un'officina meccanica. Ha inviato una squadra che sul posto ha iniziato le operazioni di spegnimento del locale, che è situato al pian terreno, a scopo precauzionale. Sono state fatte allontanare le persone dagli appartamenti situati dal primo al terzo piano perché c'era la la presenza di fumi della combustione e entrati all'interno del locale hanno effettuato il raffreddamento e la bonifica. Sul posto inviata anche un'autobotte e anche le operazioni di soccorso con i bonificati dai fumi sono stati gli appartamenti sovrastanti per consentire poi il rientro. Non ci sono persone coinvolte, danni da fumo agli impianti elettrici. Mentre il distaccamento di Barberino del Mugello è intervenuto intorno alle 3:30 a Calenzano sul tratto della 1 allo svincolo di Calenzano direzione nord in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante per la messa in sicurezza in seguito alla rottura del serbatoio di carburante contenente gasolio. Sul posto anche personale della società autostrade, il veicolo è stato riposizionato. La squadra di Barberino con il supporto del distaccamento di Calenzano è intervenuta questa notte alle 4:50 nuovamente a Calenzano in via di Barberino verso le Croci per un incendio di un auto articolato che trasportava bobine di carta. Insomma, gran lavoro per i vigili del fuoco nelle scorse ore, notizie di cronaca che ritrovate anche su controradio.it. Mom and dad don't look so hot, they say so get it.
Guardi se c'è una macchina blu, giù da basso.
Sì. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Queste signore qui stavano suonando loro, un centrometta.
No, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? Che prematura anche.
Riportatelo in corsia. Tutto rimandato.
9:21 minuti, riconoscete l'audio senz'altro, stiamo parlando di Amici miei, atto primo, lo facciamo in occasione dell'evento di celebrazione dei 50 anni di questo appuntamento cinematografico e non solo storico, un evento che si terrà questa sera. Salutiamo Mirko Ruffilli, presidente quartiere 1 di Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
Alle 21 in Piazza del Carmine, cosa succederà per festeggiare i 50 anni di Amici miei?
Succederà che ci saranno un po' di ospiti, qualche sorpresa, un paio di clip, una molto bellina e simpatica, che però è una sorpresa che quindi non dico adesso, ma insomma ci sarà Willy Pedro con noi, presente la serata dei Vedili. Però ecco, diciamo che il più è ricordare e guardare tutti insieme il film, insomma, Amici miei, che ha fatto la storia, che raggiunge questi 50 anni di supercazzola, insomma.
Ecco, l'evento è promosso dal quartiere 1 con l'assessorato alla cultura, la città metropolitana, è organizzato dall'associazione Beng, lo ricordiamo, per davvero un tributo che in qualche modo l'Oltrarno, il quartiere 1 riesce a intercettare con proposte di piazza, no? Ricordiamo insomma i tributi a Francesco Nuti, c'è una forte volontà di celebrare la città e quello che è stato raccontato e rappresentato della sua storia e della fiorentinità attraverso la piazza.
Sì, Sì,
e il cinema.
Guarda, è iniziato, questo è il decimo anno. Io ho iniziato quando ero presidente della commissione cultura del quartiere 1 nel 2015 con i 40 anni proprio di Amici Miei. Iniziò così questa avventura di proiettare nelle piazze questi cinema storici, facendo però un evento unico, cioè un compleanno vero e proprio, perché credo che sia anche un po' riappropriarsi in maniera, diciamo, bella e sana ai spazi pubblici, ma poi anche dare la possibilità ai fiorentini di ritrovarsi come comunità intorno a cose che comunque sono simbolo della nostra città, della nostra, ma anche del nostro modo di essere, no? Dicevi Francesco Nosi, abbiamo fatto Non ci resta che piangere, anche abbiamo fatto, insomma, Caruso Pascoschi, Il Ciclone, insomma, sono stati tutti momenti in cui i fiorentini si sono ritrovati e hanno fatto comunità. Io penso che intorno a un film, che è una cosa bellissima ma anche facile e semplice, sia anche un modo sano e bello di ritrovarsi.
Ecco, ricordando l'appuntamento di questa sera alle 21 in Piazza del Carmine, un'anticipazione però, Ruffilli, su quella che sarà una presentazione nelle prossime ore anche con l'assessore Vicini, parliamo di Oltrarno Promuove. Che accadrà prossimamente con mostre, visite, attività guidate all'interno del quartiere?
Sì, alle 10.30 presentiamo Oltrarno Promuove insieme naturalmente all'assessore Vicini, questa associazione che ormai sono anni che lavora, diciamo, sul territorio. Diciamo che in questi giorni, il 14 proprio, faranno una bella giornata di iniziative gratuite per tutti i cittadini e per i residenti fiorentini e per gli oltrarni, come si può dire, però insomma, alla fine per tutta la città. Questa è una realtà che in realtà, ripeto, vive da tanto nel quartiere, ma che si rilancia con forza per riportare anche lì, si sta parlando di un impegno che ci prendiamo tutti insieme per promuovere in maniera sana le nostre cose bellissime che abbiamo nel quartiere e che però non sempre tutti i fiorentini conoscono. Quindi ecco, diciamo, una volontà chiara, quella di rimettersi insieme con le realtà. Il Oltrarno Promuove ha messo insieme tantissime realtà di Rione, dal Giardino dell'Ardiglione a tante altre associazioni che daranno una mano in questa giornata. Ci sono anche di Santo Spirito, insomma, ci sono tutte le realtà importanti. Voglio ricordare anche che domenica, insieme al Oltrarno Promuove, ci sarà anche la festa dello sport in Piazza Sasso con tutti i soggetti della piazza, Albergo Popolare, la Fuar, Arcobaleno, insomma, che faranno una bella festa di sport. Ecco, io penso che sia, come dire, un inizio di stagione di questo settembre, dove, come dire, l'idea di puntare sul senso di comunità e dell'aggregazione delle associazioni la deve fare, insomma, come dire, da protagonista, ecco.
E lo abbiamo voluto ribadire anche ricordando queste iniziative. Grazie a Mirko Ruffilli, presidente quartiere 1, per essere stati con noi.
Grazie a voi, grazie.
Again, and I'll never feel so alone. Your eyes have seen the world, and you travel just like a reflection.
Siamo in chiusura di Newsline che tornerà nella sua versione serale alle 18.45, ma la cronaca e gli aggiornamenti dal territorio anche nel notiziario delle 12.45 sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.